piccolo commento all'invocazione che faccio sempre, madre della sapienza, prima di incominciare. Tutte le cose, beh, forse tutte no, ma la gran parte già le conoscete. Quella madre della sapienza è l'invocazione a che tutto quello che conosciamo, che lo possiamo gustare nella sua profondità, nella sua intensità. Cioè, è la domanda di gustare quello che il nostro cuore desidera. Stamattina abbiamo concluso, no, il nostro primo incontro con l'accenno alla sincerità. E vorrei come declinare la sincerità del cuore in rapporto alla fede. Noi parliamo del mistero, no, della persona di Gesù. Allora, cosa vuol dire essere sinceri nel credere a Gesù, nel presentarci a Lui, no, con confidenza? Potrei riassumere con una domanda, ma noi, in pratica, cosa chiediamo a Dio? E c'è un passo nei Vangeli che secondo me è molto molto illuminante per, come dire, per far vedere quanto noi siamo distanti dalla fede in Gesù. Noi diciamo di credere, ma in realtà è come se noi volessimo tirare Gesù dalla nostra parte, non noi andare dalla sua. E il passo è il famoso passo del paralitico guarito. Lo leggo nel Vangelo di Marco, al capitolo 2, i versetti 1-12. Ve lo leggo brevemente, così avete presente i particolari che dopo io illustrerò. Entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunciava la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto in cui si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. La scena è chiaramente immaginabile. Attenzione ai particolari nella descrizione, d'ora in poi. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: figlio, ti sono perdonati i peccati. Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro, come avremmo pensato tutti noi: perché costui parla così? Bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E subito, Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile? Dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati? Oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Quello si alzò, subito prese la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Questo è il brano. Due sono i particolari più, se non singolari, strani. Uno, non ho controllato, ma non credo ci sia in tutto il Vangelo, diciamo, l'intervento di Gesù senza che uno parli. Qui non parla né il paralitico né quelli, né gli amici, diciamo, che lo portano. Nessuno parla, nessuno ringrazia. Entrano in scena, escono di scena, ed è una cosa strana. La seconda, molto più strana ancora, diciamo così, la seconda cosa, per farla notare, la posso presentare in questo modo. Se il racconto si fosse concluso al "ti sono perdonati i tuoi peccati, vai in pace", e non ci fosse stato il seguito, noi avremmo creduto. Oh, Gesù sa questo. E, ripeto, la cosa strana è che Gesù non fa quello per cui è evidente che il paralitico è stato portato. È stato portato per essere guarito, non per altro. Ma lui, e questa è l'annotazione, vedendo la loro fede, disse al paralitico. Noi leggiamo, vedendo la loro fede, e lui è capace di guarire, l'hanno portato. Ma Gesù non interpreta in questo modo. Allora, che cosa ha visto Gesù? A noi sfugge il senso preciso di questa annotazione. Noi comunque leggiamo questa annotazione, l'hanno portato perché volevano che fosse guarito. Punto. Ma ripeto, Gesù non sembra rispondere a questa, diciamo, attesa. Risponde a un'altra. Lui cosa ha visto? Noi non lo sappiamo più. Ma l'annotazione del Vangelo è chiara. Come vi accennavano già ieri sera, se i brani del Vangelo noi li leggiamo con la liturgia, quindi con l'intelligenza della Chiesa, allora le cose prendono un altro risvolto. Ora, questo brano è proclamato nella domenica settima del tempo ordinario del ciclo B. La prima lettura è presa dal capitolo 43 di Isaia, e poi dopo farò vedere in che modo questa lettura di Isaia dà la prospettiva in cui leggere, in cui ascoltare il racconto del Vangelo. Ma c'è ancora un aspetto in questa liturgia, perché l'antifona d'ingresso di tutta la messa si riferisce al Salmo, adesso sarebbe il 13, ma nella liturgia sarebbe il 12, no? Comunque, Salmo 13, quando aprite la Bibbia, è il Salmo 13. E l'antifona d'ingresso si esprime così, adesso non corrisponde più alla nuova versione, ma nel testo della liturgia c'è ancora la versione antica, no? Più antica, quella di prima del 2008, non è poi antica, risale agli anni 70. Confido, Signore, nella tua misericordia, gioisca il mio cuore nella tua salvezza. È esattamente descritto il sentimento di quel paralitico. Il Salmo inizia così: fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Chi si presenta davanti al Signore o partecipa di questa, chiamiamo tra virgolette, una specie di attesa angoscia, e poi, una volta ottenuta la salvezza, parla con le parole di questo Salmo, se no non incontra il Salvatore. È tutto una specie di lavorio che facciamo noi presso il Signore senza toccare la potenza salvatrice del Signore. Anche la colletta di questa messa fa cogliere bene il senso principale di questa scena, perché la colletta dice: Dio della libertà e della pace, che nel perdono dei peccati ci doni il segno della creazione nuova, fa che tutta la nostra vita riconciliata nel tuo amore diventi lode e annunzio della tua misericordia. Fate un esempio. Ho un mal di pancia, non solo perché ho mangiato troppo, ma per una malattia. E chiedete al Signore la salvezza per voi. Quando chiedete la salvezza, cosa chiedete? Di essere guariti, no? Come il paralitico. Se ci presentassimo davanti al Signore, il Signore può ancora dire a noi, vista la sua fede, potrà dire così? Capite il... Allora, quando si parla di sincerità e sincerità nella fede, si allude esattamente a questa apertura del nostro cuore a ciò che Gesù effettivamente porta come novità. La novità non è che guarisce dalla malattia, è che perdona i peccati. Tanto che gli scribi presenti dicono: ma che dice questo? Solo Dio può. Allora, è chiaro che il paralitico è stato portato per ottenere il miracolo della guarigione. Tutta la scena è costruita sulla decisione dei suoi amici di portare il loro, diciamo, amico, no? Perché sia guarito. Invece Gesù rivela un'altra urgenza, che è la sua tipica urgenza, urgenza di Messia, urgenza dell'inviato. E la mia domanda è sempre stata questa: ma noi siamo consapevoli? Oppure percepiamo il senso della santità di Dio che arriva a noi perdonandoci i nostri peccati? Credo che dovremmo concludere, non è che questa cosa ci scompone più di tanto, se ci guarisce bene, se no... Allora, proprio questa immagine, questa scena, io la leggo come uno specchio del nostro appiattimento interiore. È il segno del ripiegamento su noi stessi e del restringimento dello spazio vitale per il nostro cuore. A noi interessa relativamente che il Signore perdoni i nostri peccati. Interessa che sistemi tutti i nostri guai, senza accorgersi che il guaio più grosso è proprio quello dei nostri peccati. Ma noi lì ci sentiamo poco, siamo poco percettivi. È come se noi in verità non vogliamo ancora guarire dalla nostra malattia vera. Noi in fondo preghiamo perché ci siano lì eliminati i fastidi della vita. Non preghiamo per la guarigione del nostro cuore. Ma si potrebbe anche dire, forse ci sembra impossibile, forse lo desideriamo magari così tanto che non lo riteniamo nemmeno più, diciamo, realistico per noi, no? Sta di fatto che noi non riusciamo a bucare la folla. Per poter andare a Gesù, no? Hanno dovuto oltrepassare la folla che lo circondava, salire sul tetto, fare un buco e calarla. Allora, da sempre, la folla che circonda Gesù, no? È la folla delle azioni, pensieri, sentimenti, sensazioni che assiepano il nostro cuore. E non siamo determinati a oltrepassare questo per arrivare a Gesù. Cioè è come se noi siamo i nostri pensieri e tiriamo dentro Gesù nei nostri pensieri. Noi abbiamo delle sensazioni e vogliamo tirare dentro Gesù. L'esempio più evidente è quando ci arrabbiamo di brutto, quando uno ci fa arrabbiare di brutto, no? Considerate la preghiera che noi facciamo davanti a Dio. Quello è lo specchio della nostra fede. Quando noi siamo arrabbiati, ma sul serio, e andiamo a pregare, il grado di fede che noi esprimiamo lì è esattamente quello che abbiamo. Come San Francesco quando dice, no, se vuoi sapere quanta pazienza hai, guarda quella che ti rimane quando subisci un'afflizione. Quella che ti rimane è esattamente quella che hai, e non di più. Allora, un modo per arrivare a oltrepassare questa folla, no, di nostri pensieri, reazioni, eccetera, no? Per poter davvero, no, arrivare davanti a colui che ci aspetta, ma dentro, no? Che è pronto a darci il suo perdono, guaritore e ristoratore, no? È dato dal fatto che il paralitico non si presenta da solo, evidente, non può camminare, ma c'è un valore simbolico in questo essere calato. Cioè praticamente noi abbiamo bisogno dei fratelli per poter andare davanti a Dio. E noi andiamo in sincerità davanti a Dio se riconosciamo l'apporto che i fratelli ci danno. Nessuno va da solo davanti a Dio. È una illusione quella di immaginare che io posso presentarmi da solo. In questi portatori è da vedere la funzione provvidenziale dei fratelli nel nostro cammino di fede, nella nostra scoperta di Gesù. Notate, i fratelli sono provvidenziali per noi, non soltanto nelle cose buone, ma anche nelle cose cattive. Cioè non soltanto quando ci danno una carezza, ma anche quando ci danno una sberla. Cioè non soltanto quando ci fanno del bene, ma anche quando ci fanno del male. Cioè c'è una provvidenza che se non si coglie, noi non siamo sinceri nel presentarci al Signore, ma andiamo al Signore per tirarlo dalla nostra parte. E sarebbe la dimensione ecclesiale del vivere la fede e del vivere nella fede. Tanto che, se volete, una ragione, per sostenere sempre e comunque l'amore al prossimo, non potete appellarvi al comandamento dell'amare il prossimo, perché quando uno vi pesta i piedi, voi ricordate il comandamento con la testa, ma con il cuore, con tutti i sentimenti, siete contrari. Non devo spiegarmi tanto, vero? Cioè, è una cosa che tutti viviamo. Invece, il tener conto della responsabilità che noi abbiamo verso i fratelli per vivere la fede, vi dà modo anche di sostenere il male che viene dai fratelli. Perché noi siamo responsabili verso i fratelli per non impedire loro di conoscere l'amore di Dio. Allora, se io rispondo male al male, io impedisco a lui di poter scoprire l'amore di Dio e impedisco a me di viverlo. Quindi quella circostanza è oltremodo, circostanza quando uno ti pesta i piedi, no? È oltremodo provvidenziale, perché è l'unica possibilità di poter andare tutti e due al Signore. Se non cogliete, o non, come dire, non potete vedere questa ragione, prima o dopo il male che ricevete vi atterra. È impossibile attraversarlo. Se invece tenete conto di questa dimensione, è quasi così. Più il male vi viene contro e più, come dire, si fa pressante, si fa urgente la testimonianza della grandezza e dell'amore di Dio, che non è solo per voi, ma anche per l'altro. E questo vuol dire che ci si salva sempre insieme. Ecco, per dar conto, no, di questi aspetti, ci sono due allusioni in questo brano che sono veramente singolari. Allora, la prima è che Gesù si denomina proprio in questo contesto figlio dell'uomo. Se vi facessi la domanda, è un'espressione comune nel Vangelo, no? Spesso figlio dell'uomo vuol dire io, è riferimento alla persona di Gesù, però ha sempre una specie di eco, una specie di alone che deriva dalla antica profezia di Daniele, il primo che parla del figlio dell'uomo, già in Ezechiele, d'accordo, ma nella tradizione è riferito al profeta Daniele. Ora, secondo la profezia di Daniele, qual è l'attività specifica del figlio dell'uomo? È quello di creare il popolo santo dell'Altissimo. E il popolo dell'Altissimo, come dice la beatitudine di Gesù, è beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. È il popolo, cioè i figli dell'Altissimo, è il popolo che fa consistere, guardate che noi non ci crediamo fino in fondo, ma se il cuore potesse mettere una specie di convinzione lì, in quel punto lì, molte cose del Vangelo entrerebbero nel nostro cuore senza fatica, ma se lì c'è l'impedimento, molte cose sono bloccate. Allora, è il popolo che fa consistere ogni potere e grandezza nel vivere della pace che il Signore porta, che sacrifica ogni altro potere e grandezza, pensate al nostro senso di importanza, comunque, che sacrifica ogni potere e grandezza pur di non perdere il tesoro di pace che il Signore ci fa gustare. Detto ancora in termini più realistici per la vita fraterna, è che non sopporta di dividersi dal suo fratello proprio quando lui vuole dividersi da noi. Quindi non quando io ho una buona ragione per andarmene via, ma quando l'altro vuole andare via da me, io non sopporto di andare via da lui. Perché il figlio dell'uomo, e in questo Gesù se la attribuisce proprio espressamente nel Vangelo, e poi vi illustro la circostanza in cui Gesù dice questo, Il Signore è morto per riunire i figli di Dio dispersi. Ogni atto, sentimento, azione, percezione, movimento interiore che si divide, cioè che crea divisione, che crea distanza con i propri fratelli, e notate, con o senza buona ragione, non interessa, perché sarebbero sempre le ragioni della carne, non le ragioni di Dio. Quindi l'accettare di non dividersi mai dal proprio fratello, in realtà è di vivere l'umanità in tale solidarietà da mai staccarsi dal proprio fratello, è esattamente il popolo dell'Altissimo, è esattamente lo scopo del figlio dell'uomo che vuole riunire i figli di Dio dispersi. Questa espressione voi ricordate quando è detta nel Vangelo, quando è riportata? No, ma quando? C'è una circostanza molto molto particolare e solo in quella viene detto. Si dice in un momento, in un punto solo della narrazione evangelica. Reverendi, sapete? Quando interviene nella riunione del Sinedrio il sommo sacerdote Caifa e dice: voi non capite un tubo, è molto meglio che un uomo solo muoia e si salvi il popolo. È un'espressione cinica del sommo sacerdote di quel momento, e nella storia spesso i cinismi poi funzionano dal punto di vista, diciamo, della carne. Ma l'evangelista legge quella espressione cinica, siccome è detta dal sommo sacerdote, allora l'evangelista dice, si può leggere in senso profetico, e commenta, Gesù, cioè è vero questo, ma non soltanto per il popolo, ma per riunire i figli di Dio dispersi, cioè per tutta l'umanità. È detto espressamente in quella circostanza. È la lettura profetica dell'evangelista rispetto a un'espressione cinica, diciamo, di un potere sacro ma mondano. Altro aspetto per far cogliere la portata, no, dell'importanza soprattutto del movimento che ha questa pace che il Signore porta, vi ricordate quando Gesù manda i suoi discepoli a predicare, che li manda due a due, no? Ma il punto principale è quando dice, quando arrivate in una casa, voi proclamate la pace. E poi aggiunge, se ci sono persone degne di questa pace, questa pace riposerà su di loro. Se le persone non sono degne, si dice, la vostra pace ritorni a voi. Deduzione. Io vado con tutta la mia buona volontà a far del bene a un altro. Quello mi dà una botta in testa. Io la pace che ho portato, la conservo? Se quando mi dà una botta in testa io non la conservo, vuol dire che quella pace non proveniva dal dono del Signore. Ma sotto sotto c'era un altro scopo, lo scopo legato, io dico alla carne, ma inteso in senso generale, no? Cioè quell'esempio, no, della pace che deve ritornare è perché è scritto che il credente in Cristo dà pace a tutti, non che tutti diano pace a lui. Non c'è scritto da nessuna parte che un fratello deve la pace a me. Mai. C'è sempre scritto che io devo la pace, perché il riferimento è sempre a questa pace che viene dal Signore Gesù. Ora, quando noi diciamo di credere al Signore Gesù, se siamo sinceri, dobbiamo credere a questa dinamica di rivelazione che avviene anche nella nostra vita. Ma noi, siccome immaginiamo che il Vangelo indichi delle buone mete, è un po' lontano, Signore, come si fa? Cioè, noi ci giustifichiamo nel fatto di non poter vivere quello. E facendo così però, non solo diciamo, non accogliamo il Vangelo, ma impediamo al nostro cuore di realizzare, diciamo, di vivere quella dimensione di umanità che tutti vorremmo. E allora, la fede nel Signore Gesù comporta lo stesso movimento di rivelazione che Gesù vive. Ecco cosa vuol dire: il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati. Quando la domenica di Pasqua, secondo il Vangelo di Giovanni, quando Gesù compare, no, agli apostoli riuniti, e poi dicono pace a voi, no? E poi concede loro, tradizionalmente il brano è visto come il fondamento di quello che poi diventerà la confessione sacramentale, cioè che si possono perdonare i peccati nella Chiesa, no? Ma per secoli non è stato così. Cioè, a chi voi perdonerete i peccati saranno perdonati, è legato al mistero della fraternità. Quando si dice anche dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io, per indicare che la preghiera sarà esaudita, non è il fatto della preghiera, è il fatto della condizione che rende la preghiera efficace. E la condizione è sempre questa dimensione di riconciliazione, di quella pace che viene dal Signore e che io sono disposto a custodire oltre ogni interesse, soddisfazione, oltre ogni ogni altro ideale, oltre tutte le cose, perché quello denota quella sincerità del cuore nei confronti del Signore che noi riconosciamo come Salvatore, proprio perché perdona i peccati, concede la sua pace, e l'esperienza è così significativa che non ce n'è un'altra di più importante. E se guardiamo come agiamo noi in pratica, è un pochino sconfortante rispetto a questa fede in Gesù, perché noi siamo molto distanti dal percepire questo. E poi c'è un'altra allusione, che percependo la quale riprendiamo un po' più di coraggio, un po' più di entusiasmo nel seguire il Signore, e sarebbe questa. È proprio dato dal riferimento al passo di Isaia del capitolo 43. I versetti in particolare sono i 18-25, però tutto il capitolo 43 è siffatto. Allora, il pensiero centrale di questo capitolo è la rivelazione da parte di Dio dell'amore per il suo popolo, detto con questa espressione: il popolo che io ho plasmato per me. Il popolo che io ho creato per me. E la firma di questa espressione si trova nei versetti successivi, quando dice: io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso e non ricordo più i tuoi peccati. È l'attività salvatrice specifica di Dio. Notate, non è una specie di remissione individuale semplicemente dei peccati, perché questa è tesa sì ai singoli individui che vengono perdonati, ma perché diventino popolo, perché siano popolo. Quindi ogni remissione dei peccati che non si traduce in fraternità non è una vera remissione dei peccati. È come se noi impedissimo al perdono di Dio di agire nel nostro cuore, quando noi ci sottraiamo a questo mistero della fraternità. Perché l'azione di Dio che perdona i peccati è per plasmare il suo popolo. Tra l'altro, tutto questo capitolo di Isaia è attraversato dalle manifestazioni di un affetto intenso e intramontabile di Dio per il suo popolo. Però notate, non nel senso che il suo amore è tanto grande da dimenticare i peccati, non in questo senso, ma nel senso che, notate che sembra poca la differenza, ma per il nostro cuore è determinante, ma nel senso che il non ricordare i peccati è segno che quell'amore ci ha raggiunti. È segno che quell'amore ci rapisce nella sua dinamica di vita. Il popolo che io ho plasmato è il popolo che ho riconciliato, che ho ripreso nell'alleanza con me. Popolo che continuamente lui conquista al suo amore. Quel continuamente è l'unica, diciamo, l'unico fondamento della nostra speranza. Siccome non viene meno quel continuamente, e noi possiamo essere fiduciosi, anche quando siamo un po', ci crediamo per modo di dire, ma lui ci crede davvero, e quel continuamente avviene sempre. Ma avviene sempre nella stessa dinamica, cioè nella stessa dinamica di vita fraterna. Quindi quando uno ci pesta i piedi, noi dobbiamo scoprire la provvidenza di Dio che arriva a noi perché la salvezza sia solidale. La dinamica non cambia, soltanto che Dio continuamente ce la mette sotto il naso. Quindi, sempre, non è che si stanca di noi, non è che faccio sempre le stesse cose, sono sempre gli stessi peccati, che credo che sia uguale per tutti, no? Non c'entra. C'entra il fatto che Dio continuamente rinnova questo dono del suo perdono, fin tanto che finalmente noi ci lasciamo toccare da questo, da questo dono, uno speciale, particolare. Se si va a vedere l'antica versione greca, no, della 70, tutto questo è ancora più sottolineato, perché il testo enfatizza questa espressione dicendo: io sono proprio colui che cancella le tue trasgressioni. Quel io sono, che è una delle due rivelazioni dell'Antico Testamento, no? Al roveto ardente. Io sono proprio colui che cancella le tue trasgressioni. E notate, di Dio noi conosciamo sicuramente solo questo, che Lui sempre è nella situazione, diciamo, di concederci il suo perdono. Tutte le altre cose che noi diciamo di Dio, punto di domanda. Questo è esattamente la verità di Dio. Ora, e qui dovremmo dedurre per noi la forza, diciamo, trovandola poco a poco, di cambiare la nostra vita. Dio è sempre dalla nostra parte. Perché noi molte volte abbiamo la sensazione che non sia dalla nostra parte? Che se noi dobbiamo invocarlo è perché lo sentiamo o lontano o addirittura ostile. Se voi osservate, è sempre perché qualcuno ci pesta i piedi. O che sia qualcuno in carne ed ossa, o che sia la vita, o che sia la mia storia personale, eccetera. Cioè noi raramente riusciamo ad attraversare la cronaca della nostra vita con questo atteggiamento di fede. Ed è la fede nella provvidenza di Dio che arriva continuamente a noi offrendoci il suo perdono. Quando il nostro cuore cede lì, è salvo. Fin tanto che non cede, si fa molta fatica. Fatica santa, nel senso che anche una goccia di sudore o una lacrima è tenuto conto presso Dio. Ma in questa vita, in questa proprio, se il cuore non è toccato dal suo perdono, il cuore non può gustare veramente nulla. È meglio vivere poco e gustare tanto, piuttosto che vivere tanto e gustare niente. Io direi così. E qui, e poi concludo, è in questo contesto che prende un valore veramente rivelativo un passo del Salmo 40, che è tipico proprio della liturgia di questa domenica settima del ciclo B, perché si dice: beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera. E tutti i commenti, senza tener conto della grande tradizione della Chiesa antica, commenta: chi ha cura del debole, cioè del fratello che è in debolezza, Dio si ricorderà di lui. Perdonate, ma non è sempre così. L'antica versione e la logica spirituale dell'intelligenza delle scritture ha reso in questo modo: beato colui che ha intelligenza del povero e del misero, ma non è il nostro fratello, quello che vive con noi, ma è del Signore Gesù. Lui che si è fatto da ricco, che si è fatto povero, lui che si è fatto debole. Allora, il debole non è solo il fratello malato, bisognoso, che dovrà essere portato sul lettuccio da noi fino a Gesù, ma è proprio il figlio dell'uomo che ha sacrificato la sua vita per invitare tutti e ciascuno alla comunione con lui, che non abbandona pur quando è abbandonato, che non si rifiuta pur quando è rifiutato. E la deduzione, perché stiamo parlando di fede in Gesù, e se di quell'uomo noi abbiamo premura, allora la sua presenza ci fa attraversare ogni sventura, cioè ogni afflizione, nel senso che non c'è afflizione, un'espressione forte ma è vera, non c'è afflizione che possa separarci da lui e dai nostri fratelli. Questa è la fede sincera in Gesù. Piccolo suggerimento per la preghiera, almeno io avrei inteso così, in questo tempo che ci separa, no, dall'Eucarestia, saranno 2 orette, no? Allora, come un piccolo sostegno, no, alla preghiera, vi suggeriscono questa prospettiva. L'uomo, noi, conosceremo mai davvero un amore del genere? Cioè di colui, cioè del figlio dell'uomo, no, che ha rinunciato a tutto pur di manifestarci l'amore. E noi ci consegneremo mai a un amore simile? Per me tutto questo racchiude il mistero della fede in Gesù. E è inutile cercare di essere generosi e coraggiosi. È meglio essere sinceri e umili. Il resto lo fa il Signore.